A bordo campo di Dario Ricci.
Come 2 anni fa le ragazze del volley vestite d'azzurro vincono il titolo continentale. L'Italia allenata da Barbolini vince in Polonia il campionato europeo battendo in 3 set l'Olanda. 25-16, 25-19, 25-20. Il risultato schiacciante che proietta lo bianco e soce all'unico successo di una squadra nazionale in questa stagione, avara di soddisfazioni per le varie Italie. Impresa che mostra ancora una volta la superiorità di questa squadra nel 2009.
2 campionati europei consecutivi, la Grand Champions Cup in Giappone, questi i numeri dell'Italia della pallavolo femminile. Beh, Massimo Barbolini, beato fra le donne, no? Benvenuto a bordo campo al CT della nazionale della pallavolo femminile italiana.
Grazie, grazie del benvenuto, buongiorno a lei e ai suoi radioascoltatori.
Dicevamo appunto, coach, beato fra le donne perché questo gruppo le sta regalando veramente grandissime soddisfazioni.
Ma assolutamente sì, diciamo che è un gruppo con cui ho la fortuna di lavorare ormai da 3 anni, è un gruppo che penso che in questi anni abbia raggiunto la sua maturità, sia dal punto di vista individuale che anche dal punto di vista di squadra, ed è un gruppo che sta raccogliendo i frutti del lavoro che stiamo facendo tutti gli anni in palestra.
Sorte fortunata che condivide anche con altri CT quest'anno, mi viene in mente Corrado Barazzutti per quanto riguarda le nostre tenniste, poi successi delle ginnaste, delle nuotatrici. Lei che lavora nel settore femminile da molto tempo, ci aiuta a capire il perché di questo grande successo in rosa dello sport azzurro?
Secondo me non ci sono dei motivi in particolare, nel senso che non c'è nulla da meravigliarsi, perché a livello femminile come a livello maschile si lavora bene, si lavora con grandi numeri. Adesso è un periodo che le ragazze evidentemente stanno trovando, al di là di un maggior spazio, maggiori risultati, stanno trovando dei risultati eccezionali a livello non solo europeo ma anche a livello mondiale, questo in tante discipline, sia individuali che di squadra, però penso che non ci sia da meravigliarsi, forse ecco, salta un po' all'occhio la differenza rispetto al settore maschile che è un po' in difficoltà, però penso che non ci siano dei motivi particolari, è probabilmente un periodo poco felice di quello che può essere il settore maschile, ma a livello femminile non dico che deve essere normale, però non deve meravigliare che le ragazze in tutti gli sport ottengano degli ottimi risultati.
Per quanto riguarda invece la gestione del gruppo, coach, lei che ha appunto lavorato ad alto livello, ad altissimo livello anche nel settore maschile, c'è in qualche modo una differenza di approccio, una differenza di metodologie o tecniche che un allenatore mette in campo nel plasmare un gruppo vincente al femminile piuttosto che al maschile?
Ma dal punto di vista tecnico, tattico, possono esserci sicuramente delle differenze contingenti, ma non sono poi più di tanto, almeno nella pallavolo. Dal punto di vista di quello del rapporto, penso che debba essere in ambo i casi un rapporto impossibile basato sul rispetto reciproco, sulla fiducia. Non penso assolutamente che ci sono situazioni particolari. Poi ovvio, uomini e donne siamo un pochino diversi, su quello non c'è bisogno di entrare in una palestra per rendersene conto, però penso che il compito di un allenatore non sia assolutamente quello di starsi a preoccupare magari di queste cose. Se c'è un rapporto così corretto, educato, difficile, si crea nel tempo una fiducia tra quello che può essere allenatore e le giocatrici, che si capisce che tutti si sta lavorando per lo stesso obiettivo, magari con compiti diversi, questo uomini o donne, io onestamente la differenza non la vedo.
Quanto pesa in questa filosofia, in questo approccio, anche quella che è stata la sua esperienza a fianco di Julio Velasco, insieme al quale dominò la pallavolo al maschile in Italia nella seconda metà degli anni 80? C'è una linea di continuità, immagino?
Ma spero di sì, perché sarebbe per me un onore, nel senso che sicuramente io ho imparato tanto ancora confrontandomi, parlando, continuo a sentire, no? Quello che si parla, quelle che sono le esperienze di un grandissimo allenatore. Penso che è importante molto la cultura del lavoro senza stare a pensare a quelli che possono essere gli ostacoli, i famosi alibi, no? Che spesso sono un problema grossissimo per l'ottenimento di un risultato. Quindi un lavoro basato molto molto appunto su quello che può essere il lavoro in palestra, basato molto su quello che può essere appunto anche la coesione del gruppo, di riuscire a creare delle sicurezze negli atleti che quello veramente crea una mentalità positiva nel lavoro.
Tornando per qualche istante a questi successi in rosa invece, coach Barbolini, secondo lei qual è la ricaduta invece a livello sociale, diciamo proprio a bordo campo, al di fuori di quelle che sono le medaglie, le vittorie e i successi che poi compilano gli albi d'oro, fanno la gloria dello sport nazionale, eccetera, eccetera. Ma tutte queste vittorie delle donne in qualche modo cambiano un po' anche il rapporto di forza con l'universo maschile al di fuori dei campi da gioco?
Ma non penso che ci sia bisogno di questi risultati per cambiare questi campi di forza, assolutamente. Penso che la donna abbia già raggiunto una sua dimensione grazie appunto a quello che fa e non grazie magari così ad altre manifestazioni o meno. Penso che anche nello sport le ragazze stiano ottenendo questo e ripeto, secondo me il maggior segno di rispetto è quello di non meravigliarsi del fatto che magari le ragazze ultimamente stanno ottenendo più risultati dei loro colleghi maschi, per cui penso che non ci sia bisogno assolutamente di questo, almeno io parlo per quello che è il mio gruppo, che è un gruppo di ragazze che penso abbia la consapevolezza sia dal punto di vista sportivo che dal punto di vista umano di qual è il proprio lavoro, il proprio valore e ovviamente questi risultati fanno piacere, ma non penso che ci sia bisogno di questo come per ottenere una maggiore affermazione come donne, come persone.
Ti chiedo ancora, oggi tutti a far grandi applausi alla nazionale di pallavolo femminile che vince, che ci regala onori, glorie, eccetera, eccetera, come sottolineavamo, dopo Pechino 2008 non era certo questo il clima. Come ha fatto lei dall'interno a ricostruire il gruppo e in qualche modo a renderlo ancora una volta consapevole di poter tornare in alto e come avete gestito la pressione che arrivava dall'esterno? Perché ricordo, avevate approcciato le Olimpiadi con la speranza concreta di poter arrivare sul podio, quella medaglia invece sfuggì per una brutta sconfitta contro gli Stati Uniti.
Ma quello non è stato un grandissimo problema, nel senso che le sconfitte come le vittorie fanno parte della storia di una squadra, da parte mia non è che c'è stato da lavorare più di tanto, perché ovvio c'era una gran voglia di fare bene, c'era la consapevolezza che anche nell'anno olimpico si era lavorato bene, poi purtroppo l'Olimpiade è sempre particolare, non solo nel nostro sport, avviene ogni 4 anni, ci vuole anche un pizzico di fortuna in più tante volte per ottenere dei risultati e quel risultato non è venuto, diciamo che siamo ripartiti quest'anno con una pressione grossa per l'europeo perché eravamo date tra le favorite, ma penso che proprio l'accettare questa pressione, l'accettare di essere favoriti tra le 2-3 squadre favoriti e vincere l'europeo, penso che almeno io l'ho detto come allenatore è stato un motivo di grosso orgoglio nei confronti delle ragazze che alleno, perché vincere magari quando non si è attesi non è facile, vincere quando invece si è favoriti è veramente molto 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 difficile. Le ragazze sono state brave assolutamente a gestire questa pressione e a fare un grandissimo europeo.
L'ultimo biennio azzurro nella pallavolo femminile, nella nazionale, è stato anche caratterizzato dalla presenza di Taya Guerrero, no? Grande campionessa di nascita cubana che poi aveva scelto la nazionalità italiana, protagonista di quel tragico evento alle Olimpiadi di Pechino quando Cuba le negò il permesso di rientrare a L'Avana al capezzale della madre morente e poi protagonista anche di quest'ultimo successo europeo e che ora ha annunciato l'addio alla maglia azzurra. Coach, come ha vissuto questa scelta di Tai e c'è in qualche modo anche la possibilità, la speranza di riportarla in questa squadra azzurra?
Ma la sua scelta è stata una scelta definitiva, io ci ho parlato, penso definitiva da parte sua, nel senso che è un atleta che penso che ha dato tanto nelle nazionali dove ha giocato, ha fatto questa scelta, penso che sia una scelta più che legittima e che rispetta appunto la massima comprensione da parte mia, da parte della federazione e da parte di tutte le atlete, per cui assolutamente penso che si debba dire grazie per quello che ha fatto con un gruppo, all'interno di un gruppo di grandissime atlete, un'altra grandissima atleta che ha dato tanto a questa nazionale.
Per paradosso, quando un grande campione lascia, forse l'allenatore si sente ancora più stimolato, no? a dare il massimo, perché quelle situazioni che il grande campione in campo rende estremamente facili devono ora trovare nuove soluzioni e allora il peso della panchina aumenta.
Ma questo è successo anche nel club, nel senso che nei club succede che ogni anno magari si cambiano giocatori, vanno via grandi campioni, ne tornano altri. Fortunatamente, ripeto, nella nazionale italiana ci sono tanti grandi campioni, parlo della nazionale femminile, ci sono tante grandi campionesse che, penso a questo Grand Champions Cup, abbiamo fatto anche magari messo qualcosa in più per cercare di vincerla e siamo riusciti a vincere già questo primo appuntamento.
Abituati agli special one del calcio, qualcuno, e direi non pochi, vedono in Massimo Barbolini un normal one della panchina e dello sport italiano, con tutte le connotazioni positive del caso. Ci si ritrova un po' in questa descrizione, che ne pensa?
Ma ringrazio, penso che, voglio dire, cerco di fare il mio lavoro il meglio possibile. Sì, cercando, penso che sia una cosa normale, tante volte ci si meraviglia, no, di determinate situazioni, ma penso che come si lavora nella nazionale femminile sia la normalità, eccoci. Magari la non normalità sono altre situazioni, questa normalità trova riscontro in un gruppo di ragazze che, ripeto, penso apprezzi il modo di lavorare, il modo di programmare, il modo di così, di lavorare insieme, e questo spero di riuscire a mantenerlo il più possibile, se questi sono i risultati soprattutto.
Il presidente federale Carlo Magri ha detto: dobbiamo mantenere alto il livello delle nostre nazionali di pallavolo perché il nostro sport non può fare a meno dei successi delle nazionali che storicamente sono trainanti per il movimento. Visto il crescente stato di tensione che c'è tra leghe, federazioni, club e nazionali, crede che invece altri sport, e in particolare faccio riferimento ad esempio al calcio ma anche al basket, abbiano un bacino d'utenza, di interesse, possano in qualche modo fare a meno dei successi della nazionale? Cioè, si possono sviluppare due movimenti paralleli, oppure il tricolore ha sempre un qualcosa in più che infiamma?
Secondo me è assolutamente importante, sono importanti i risultati della nazionale, sia per quello che può essere l'entusiasmo del movimento, sia per quello che mi rendo conto anch'io sulla mia pelle, grazie a quello che stiamo facendo con la nazionale, su quello che è il riscontro sui media, su quello che è il riscontro anche sui ragazzi che si avvicinano allo sport. Penso che sia molto importante questo. Poi sì, probabilmente ci sono degli sport che hanno già una loro capacità, una loro potere d'impatto sicuramente superiore alla pallavolo, però i risultati della nazionale ritengo che restino fondamentali, ma se guardiamo anche negli sport individuali, basta pensare allo sci, basta pensare al tennis, dove quando magari vengono a mancare grossi campioni diventa veramente difficile che questi sport abbiano un incremento di interesse e di sviluppo.
A bordo campo.
Bella, veramente simpatica questa musica ska che ci accompagna in un lungo viaggio, veramente da Milano, dove ci troviamo, arriveremo sulle pendici della Aconcagua, perché quella è la prossima meta di Roberto Bruzzone, 30 anni, da Ovada, da qui, da questo studio, verso la Aconcagua, vero Roberto?
Sì, sì, tanto buongiorno a tutti, se riusciamo arriviamo fino in cima.
Sì, quel sì è grande come una casa, è grande anzi 6.942 metri, perché l'Aconcagua è una delle cime più alte del continente sudamericano, è il tuo prossimo grande sogno, la tua prossima grande meta. Ma come nasce questo amore per la montagna?
È nato tutto per caso, come penso la maggior parte delle cose, perché io avevo iniziato, ho sempre fatto pugilato, ho fatto 12 anni di pugilato, e poi mi sono appassionato all'atletica dopo un certo incidente in moto che mi è capitato.
Eh sì, perché in cima a questa Aconcagua Roberto vuole arrivarci con una gamba in spalla, no? Che può essere un modo di dire, e adesso spieghiamo perché, ma è anche un fatto tecnico, no? Perché questa gamba in spalla che ti porterà in uno zainetto è un po' una ruota di scorta, no?
Sì.
Spiegaci meglio.
Sì, sì, non voglio andare saltellando con una gamba perché mi leggo l'altra non ce l'ho, perché l'ho persa nell'incidente, e queste cose nascono particolari proprio per il fatto che io sono un disabile, anche se tanti dicono il contrario. Mi manca la gamba destra da sotto il ginocchio e ho iniziato a fare atletica come la maggior parte dei disabili. Quando si approcciano allo sport vanno a finire in pista, no? È una realtà più tangibile sullo sport disabili. Io ho iniziato, andavo anche molto bene, poi la mia natura, che vuole stare in mezzo alla natura, ha cambiato. Allora, con il mio allenatore, Alessio Alfier, abbiamo deciso di fare qualche passeggiata in montagna. E infatti lui mi ha detto, ma ho sentito che vai a fare due passeggiate, ti porto in montagna. Dove andiamo? 4.000 metri. Ma come?
Beh, insomma, come primo passo non c'è male. Da lì è iniziato un rapporto intenso, affettivo, no? Con la montagna, col verde e con la scalata, no? Sempre con questa gamba nello zaino, perché appunto se succede un guaio, subito pronti a cambiare la protesi per poter continuare nella propria sfida.
Sì, sì, fortunatamente oggi le protesi sono veramente delle macchine futuristiche e anche affidabili, quindi non mi è mai capitato di rompere la mia protesi, però non si sa mai, il giorno che non la porto si rompe.
Ah, quindi, beh, certo, si sa come, già, no? Come vanno certe cose.
Ecco, quindi da qui è nato anche il nome del nostro team, che è il team Roby da Matti, e camminatori con la gamba in spalla, perché in effetti tutti a turno portiamo la mia protesi nello zaino.
Quindi robydamatti.it è anche il sito internet, sì, per avere informazioni sull'associazione, sulle attività, su chi magari volesse gambe e spalla darti una mano in queste avventure. A che punto è la messa in opera di questa ennesima avventura sulla Aconcagua?
Ormai siamo a posto per partire, quindi il 4 di gennaio si partirà alla volta di Buenos Aires, poi Mendoza, che è la partenza, diciamo. Si fanno 2 giorni di trekking fino a Plaza de Mulas, che è il campo base, a 4.300 metri, e poi lì farò una preparazione all'alta quota di un 10-12 giorni, e poi partirò per conquistare la vetta, come si dice, no?
Immagino che questo viaggio sia un po' la punta di un iceberg, no? Di un percorso, di una missione, di tanti obiettivi, perché in cima, in testa, c'è l'idea della Aconcagua, ma poi qui a livello del mare, con le difficoltà di tutti i giorni, ci saranno molti obiettivi forse meno entusiasmanti dal punto di vista mediatico, ma sicuramente più tangibili per te e per la tua associazione.
Sì, infatti queste cose sono nate inizialmente come fisioterapia addirittura, nel senso che io dovevo cominciare a camminare prima di tutto, poi a camminare bene, ad usare la protesi anche in sentieri sconnessi, quindi piano piano ci siamo messi in montagna, nei boschi, ed è iniziato così. Poi è iniziato come passione sportiva, da sportivo, da una vita. E poi ha avuto anche valenza sociale, perché proprio su questo tipo di spedizioni è nato tutto un movimento intorno che mi ha permesso di farmi 2 conti in testa e dire, bene, ora so fare 800 km di fila in 25 giorni, 26, so andare a 6.000 metri, so fare queste cose qui, devo insegnarle a chi ne ha bisogno.
Ah, ecco, il riferimento tra l'altro non sono cifre campate a caso, erano, no, i numeri del, sì, cammino di Compostela, sì, che tu hai fatto, tanto per sgranchirsi, insomma,
sì,
no?
Sì, 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 2 anni fa, quasi 3, e lì proprio sul cammino io e il mio allenatore abbiamo deciso di aprire questa associazione di volontariato, una Onlus, che si occupa di fare riabilitazione piuttosto che qualche passeggiata nei boschi e ginnastica libera ai ragazzi diversamente abili.
Io poi ve lo confesso, prima di andare in onda Roberto me l'ha detto, oh, mi raccomando, parliamo di questa protesi, ma io ci voglio scherzare, ci voglio ridere, perché per me è un episodio da cui sono nate tante altre cose. Immagino che dentro di te questo percorso sia stato fatto anche di molte tappe difficili, amare, ad accettare l'idea e poi convivere con questo oggetto che è parte ed altro di te, no?
Sì, sì, infatti il disagio inizia ovviamente dal lato psicologico, perché io tra l'altro ho avuto una trafila di 4 anni di operazioni, avanti e indietro da ospedali, per un problema che in 6-8 mesi va risolto, insomma. Quindi è stato parecchio difficile. Poi piano piano la testa vince, come diciamo noi, piano piano ti adatti alla cosa, le piccole cose di tutti i giorni che fai in più ti portano poi a crederci, e niente, poi lì c'è lo sviluppo totale della cosa.
Roberto, ti chiedo ancora, noi qua in Italia abbiamo scoperto lo sport paralimpico, al di là di alcuni casi eccezionali, soprattutto con le Paralimpiadi di Torino 2006, che sono state anche particolarmente seguite, ci hanno fatto conoscere dei campioni, poi c'è stata la grande eco del caso Pistorius a livello internazionale. Ecco, a partire da quella che è la tua esperienza anche di sportivo, credi che veramente un giorno sport paralimpico e olimpico possano convivere nelle stesse gare, nello stesso contenitore, nella stessa pista di atletica, nella stessa piscina, così come il sogno di Pistorius in qualche modo ha fatto presagire?
Sarebbe bello, umanamente parlando, però io da sportivo disabile, con tutto l'amore che ci posso mettere, l'umanità sullo sport, secondo me non sarebbe giusto. Nel senso che io mi immagino un mondo sportivo con un'Olimpiade, una Paralimpiade e una manifestazione mista, perché secondo me sono due categorie ben differenti. Non si può dire che uno è avvantaggiato o uno sono semplicemente diversi. Quindi secondo me è come far correre una moto con un quad, non ha senso.
So anche che incontri spesso sia i giovani della tua associazione, sia anche nelle scuole, racconti la tua esperienza, porti la speranza, perché poi alla fine il filo rosso che lega tutta questa avventura umana è la speranza e la fede, no? In se stessi, nelle proprie capacità, agli altri. Ecco, c'è stato un incontro, una domanda che in qualche modo, che più spesso ti mette in crisi in questi incontri?
Quella più ricorrente, vabbè, mi dicono: come fai? Com'è possibile che non ce la faccio io con tutte e due? Parlavo giusto due giorni fa con un amico e mi diceva: quanti ragazzi disabili hai aiutato con il tuo messaggio? E io, se ci devo pensare, direttamente ho aiutato più gente normodotata che disabile, perché il disabile, per l'attaccamento alla vita, reagisce. Chi è normodotato, diciamo, senza questo tipo di problemi, ovviamente, non essendoci dentro, non lo capisce, però vedendo persone come noi che si danno da fare, che fanno dei risultati, alla fine tante persone normodotate si fanno forza, dicono: cavolo, se ce la fa lui senza una gamba, perché non devo farcela io con tutte e due, no?
E senti, stiamo parlando di sport anche ad alto livello, ma nella vita di tutti i giorni questi confini si stanno spostando? Effettivamente hai la percezione che qualcosa stia cambiando?
Sicuramente sì, sicuramente con la storia, appunto, come dicevi te, di Pistorius, cambiano le cose, perché comunque siamo in un mondo che lo spettacolo la fa da padrone, no? E allora, se riusciamo a giocare su quello, riusciamo a sensibilizzare le persone. In effetti il caso Pistorius, come può esserci il caso Roberto La Barbera, che è un mio caro amico, ovvio che aiuta. Una volta eri handicappato, poi sono diventati disabili, poi sono diventati superabili e adesso su qualche giornale siamo i cyborg del futuro. Quindi già da questa scaletta capisci che alla fine c'è il bambino delle elementari che, mentre tu parli, viene a toccarti la gamba e ti dice: ma è come un robot. Allora si immagina il suo giocattolo, è tutto un altro discorso. Il giorno che avrà un compagno di scuola con una protesi, sicuramente lo tratterà diversamente di come lo trattavano 20 anni fa in un altro contesto.
Senti, ma questa musica scate la porti in cima alla Aconcagua?
Eh sì, è il mio doping naturale quello lì.
Allora, Roberto Bruzzone, 30 anni da Ovada, porta su anche gli auguri di Radio 24 e mi raccomando, ti aspettiamo al ritorno, perché vogliamo sapere com'è il mondo visto da lassù.
Ci sto, sarò qui con voi.
Per A Bordo Campo di oggi è tutto, un grazie a Fabio Cantadori in regia, vi ricordo che potete riascoltarci sul nostro sito internet www.radio24.it e scriverci all'indirizzo mail abordocampo@radio24.it. Un saluto da Dario Ricci.